Capitolo undicesimo. Commento Matteo 3, da 13 a 17. Il battesimo. La fama intorno al profeta del deserto e al suo messaggio straordinario si diffuse in tutta la Galilea. Il messaggio giunse nei paesi più lontani, sulle colline e ai pescatori lungo il mare, e trovò una sincera risonanza nel loro cuore semplice e ardente. Arrivò anche a Nazareth, nella falegnameria che era stata di Giuseppe, e Gesù vi ravvisò la sua chiamata. Il suo tempo era giunto. Lasciò il lavoro quotidiano, si accomiatò dalla madre e si unì ai suoi concittadini che si dirigevano verso il Giordano. Gesù e Giovanni Battista, oltre a essere cugini, erano anche strettamente legati per le circostanze della nascita. Tuttavia, non si conoscevano. Gesù aveva trascorso la sua vita a Nazareth, in Galilea. Giovanni, invece, nel deserto della Giudea. Erano vissuti separati, in situazioni diverse, e non avevano mai avuto alcun rapporto fra loro. La provvidenza aveva stabilito così, per evitare qualsiasi sospetto di una trama da parte loro, per sostenersi reciprocamente in quanto avrebbero affermato. Giovanni era a conoscenza degli eventi che avevano caratterizzato la nascita di Gesù. Aveva sentito parlare della visita che Gesù aveva fatto quando era fanciullo a Gerusalemme e di quanto era accaduto alla scuola dei rabbini. Conosceva la sua vita santa e credeva che fosse il Messia, ma questo senza basarsi su nessuna testimonianza positiva. Il fatto che Gesù fosse rimasto per così tanti anni nell'oscurità senza far apparire la sua missione insinuò in lui il dubbio che non fosse colui che era stato promesso. Il Battista, tuttavia, aspettava in fede, credendo che nel tempo stabilito da Dio tutto sarebbe stato manifestato. Gli era stato rivelato che il Messia gli avrebbe chiesto il battesimo e che in quel momento sarebbe stato dato un segno. Così avrebbe potuto presentarlo al popolo. Quando Gesù venne per essere battezzato, Giovanni riconobbe in lui una purezza di carattere tale che non aveva mai scorto in alcun uomo. Dalla sua sola presenza si diffondeva un'atmosfera di santità e di grandezza. Fra la moltitudine che gli si era riunita intorno al Giordano, Giovanni aveva udito oscuri episodi criminali, aveva incontrato anime curve sotto il peso di tanti peccati, ma mai era entrato in contatto con un essere umano che emanava un simile influsso divino. Tutto questo era in armonia con quanto era stato rivelato al Battista intorno al Messia. Tuttavia Giovanni indugiò prima di accondiscendere alla richiesta di Gesù. Come poteva egli, un peccatore, battezzare colui che era senza peccato? E come avrebbe potuto colui che non aveva bisogno di pentimento sottoporsi a un rito che era la confessione di un peccato da cui doveva essere purificato? Quando Gesù chiese il battesimo, Giovanni si trasse indietro ed esclamò: «Sono io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Con dolce e ferma autorità Gesù rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». E Giovanni, sottomettendosi, condusse il Salvatore nel Giordano e lo immerse nell'acqua. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuor dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Il battesimo di Gesù non va inteso come confessione dei suoi peccati. Egli si era identificato con i peccatori, aveva imboccato la strada che noi dobbiamo percorrere, aveva fatto l'opera che noi dobbiamo fare. La sua vita di sofferenza e di sopportazione dopo il battesimo è anche un esempio per noi. Uscito dall'acqua, Gesù si inginocchiò in preghiera sulla riva del fiume. Di fronte a lui si apriva un periodo nuovo e importante. Un grande conflitto iniziava nella sua vita. Sebbene fosse il principe della pace, la sua venuta doveva essere come lo sguainarsi di una spada. Il regno che veniva a stabilire era l'opposto di quello che i giudei desideravano. Egli, il fondatore dell'economia rituale di Israele, ne sarebbe stato considerato il nemico e il distruttore. Egli che aveva proclamato la legge dal Sinai sarebbe stato condannato come il suo trasgressore. Egli che era venuto per infrangere il potere di Satana sarebbe stato denunciato come Belzebù. Nessuno sulla terra lo avrebbe capito e durante il suo ministero avrebbe camminato solo. Durante la sua vita né sua madre né i suoi fratelli compresero la sua missione, neppure i suoi discepoli lo capirono. Egli era stato nella luce eterna, uno con Dio, ma la sua vita terrena doveva trascorrere nella solitudine. Come uomo doveva portare il carico delle nostre colpe e dei nostri dolori. Colui che era senza colpa doveva sentire la vergogna del peccato. Colui che amava la pace doveva vivere in mezzo alla lotta. La verità doveva abitare con la falsità, la purezza con la viltà. Ogni peccato, ogni discordia, ogni cupidigia prodotti dalla trasgressione dovevano tormentare il suo spirito. Da solo doveva percorrere il sentiero, da solo doveva portare il peso. La redenzione del mondo dipendeva da colui che aveva deposto la sua gloria e accettato la debolezza dell'umanità. Egli vide e sentì tutto questo, ma la sua decisione rimase ferma. Da lui dipendeva la salvezza della stirpe umana decaduta, ed egli con la sua mano afferrò quella dell'Onnipotente. Pareva che lo sguardo del Salvatore penetrasse attraverso il cielo, mentre la sua anima si apriva alla preghiera. Egli sa bene fino a che punto il peccato ha indurito il cuore degli uomini e quanto sarà difficile per loro riconoscere la sua missione e accettare il dono della salvezza. Chiede al Padre la potenza per vincere la loro incredulità, per rompere i ceppi con i quali Satana li ha asserviti e per sgominare in loro favore il distruttore. Chiede la testimonianza che Dio accetta l'umanità nella persona del Figlio. È la prima volta che gli angeli ascoltano una simile preghiera. Essi sono ansiosi di portare al loro amato condottiero un messaggio di certezza e di conforto. Ma il Padre stesso risponderà alla richiesta del Figlio. Direttamente dal trono celeste escono i raggi della sua gloria. I cieli si aprono e sul capo del Salvatore discende una purissima luce in forma di colomba, simbolo appropriato di colui che è mansueto e umile. Tra l'immensa folla presente al Giordano, solo pochi, insieme con Giovanni, scorsero la visione celeste. Tuttavia la solennità della presenza divina si diffuse ugualmente sulla folla. Il popolo rimase silenzioso a contemplare Cristo. La sua figura era inondata dalla luce che circonda il trono di Dio. Il suo volto, alzato verso il cielo, rifletteva una gloria mai vista su un volto umano. Dai cieli aperti una voce disse: «Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto». Queste parole furono pronunciate per ispirare fiducia in coloro che assistevano alla scena e per fortificare il Salvatore in vista della sua missione. Benché su Cristo pesasse il peccato di un mondo malvagio e l'umiliazione dell'aver assunto una natura decaduta, la voce celeste dichiarò che egli era il Figlio dell'Eterno. Giovanni si era profondamente commosso nel vedere Gesù inginocchiato come un supplicante, mentre invocava con lacrime l'approvazione del Padre. Quando la gloria di Dio lo circondò e si udì la voce dal cielo, Giovanni riconobbe il segno che il Signore aveva promesso. Si rese conto di aver battezzato il Redentore del mondo. Lo Spirito Santo scese su di lui ed egli, tendendo la mano verso Gesù, gridò: «Ecco! Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!» Nessuno degli uditori, e neppure colui che aveva parlato, afferrarono intensamente l'importanza di queste parole: «L'agnello di Dio!» Sul Monte Moria, Abramo aveva udito la domanda del figlio: «Padre mio, dov'è l'agnello per l'olocausto?» E aveva risposto: «Figliol mio, il Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto». E nel montone procurato per intervento divino al posto di Isacco, Abramo aveva visto un simbolo di colui che sarebbe morto per i peccati degli uomini. Per mezzo di Isaia lo Spirito Santo, riprendendo questa immagine, aveva profetizzato del Salvatore come l'agnello menato allo scannatoio. E l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Ma gli israeliti non avevano compreso la lezione. Molti di loro consideravano i sacrifici offerti nello stesso modo in cui i pagani consideravano i loro sacrifici, vale a dire come un dono col quale propiziarsi la divinità. Dio voleva insegnare loro che dal suo amore scaturisce il dono che li può riconciliare con lui. Le parole dette a Gesù al Giordano: «Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto», si riferiscono a tutta l'umanità. Dio ha parlato a Gesù come al nostro rappresentante. Nonostante i peccati e le debolezze, non siamo messi da parte come privi di valore. A lode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo. La gloria che riposava su Cristo è un pegno dell'amore di Dio per noi. Essa testimonia la potenza della preghiera e mostra come la voce umana possa arrivare sino a Dio, ad essere ascoltata nelle corti celesti. A causa del peccato la terra è stata divisa dal cielo e separata dalla comunione con esso, ma Gesù l'ha ricollegata di nuovo con la sfera della gloria. Il suo amore ha abbracciato l'uomo e ha raggiunto i cieli altissimi. La luce celeste che si è posata sul capo del nostro Salvatore si poserà anche su di noi quando chiederemo l'aiuto per resistere alla tentazione. La voce che parlò a Gesù dirà a ogni credente: «Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto». Diletti, ora siamo figliuoli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Il nostro Redentore ha aperto la strada affinché chi ha più peccato, chi ha maggiore bisogno, chi è più oppresso e sprezzato, trovi accesso al Padre. Tutti possono trovare posto nella casa che Gesù sta preparando. Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere.